Due vicende si intrecciano sul fronte della guerra in Ucraina: l'utilizzo anche dei missili Storm Shadow forniti dalla Gran Bretagna da parte di Kiev sul territorio russo e il taglio di due cavi per le trasmissioni nel Mar Baltico, laddove i sospetti si concentrano su una nave cinese partita da un porto russo, mentre gli Stati Uniti decidono di fornire anche mine antiuomo all'Ucraina. L'Europarlamento intanto trova l'accordo sulla Commissione Europea dopo le tensioni dei giorni scorsi, tanto su Fitto quanto su Ribera, mentre l'Italia pensa, e tanto, al nuovo codice della strada che ha ricevuto ieri il via libera definitivo dal Senato. Aumentano i casi nei quali si arriva al ritiro della patente, c'è la stretta sui monopattini, altre decine e decine di novità. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Spezia, è giovedì e anche noi possiamo iniziare.
Bacco.
Quattro mattino di Simone Spezia.
Ciao Super Paperone.
Sì, magari direttore, magari.
Vorrei licenziarti, ma purtroppo le mani legate.
Sono qua, sono a disposizione dell'azienda. Tra un po' arriveremo al codice della strada, parleremo anche ovviamente della situazione in Ucraina, però consentitemi prima di tutto una piccola riflessione laterale, poi ci arriveremo nel corso dello spazio delle 8:35, se avete qualche idea, qualche riflessione parallela, benvenuta naturalmente. Naturalmente se non avrete tempo di sentirlo perché andate al lavoro, ricordatevi che c'è sempre il podcast 24 mattino, le interviste, la terza parte della trasmissione, ed è questa. Oggi molti giornali riportano la notizia che via Monte Napoleone a Milano, secondo l'indagine realizzata ogni anno dalla società di consulenza immobiliare Cushman & Wakefield, è la via dello shopping più cara al mondo in termini di affitti, media di 20.000 euro al metro quadro, prima della Fifth Avenue di New York e di New Bond Street a Londra. In questo stesso paese, ad appena 700 chilometri di distanza, abbiamo avuto il racconto di quello che è un vero e proprio buco nero dell'Italia. Ok, così pare. Ed è la morte di tre persone giovani, un ragazzo di 18 anni, due gemelle di 26, all'interno, che erano impiegati in nero, all'interno di una fabbrica fantasma, una fabbrica che non doveva esistere, una fabbrica di fuochi d'artificio. Peraltro intestata, l'edificio era intestato a una ragazzina di 13 anni. E in questo mondo nel quale questo ragazzo di 18 anni aspettava che la sua compagna, dalla quale aveva già un figlio di 4 mesi, non ne compiesse 18, ne aveva 17, nel quale, in questo mondo nel quale la madre di questa ragazza di 17 anni racconta di che manteneva un reddito di cittadinanza, ex reddito di cittadinanza, adesso reddito inclusione, come si chiama, non mi ricordo nemmeno più, manteneva 5 persone. Questo mondo è talmente distante da questo universo scintillante del quale spesso ci occupiamo, da fare quasi paura, da raccontare di due paesi completamente diversi. E forse la vicenda di Ercolano, per quello che rappresenta, l'abbiamo sia parzialmente sottovalutata da queste parti. Naturalmente il giornale radio se ne è occupato ampiamente, anche le trasmissioni di approfondimento, così come le pagine dei giornali, però sempre riportandole un po' all'interno, con un po' di racconti, ripeto, laterali, no? Eppure mi pare che questa vicenda di Ercolano ci dica tantissimo su un pezzo del paese che forse è sottorappresentato in quello che è, in quello che vive quotidianamente. Altra cosa, beh, in questo caso solo apparentemente laterale. Se dovessi scegliere che voce farvi ascoltare questa mattina, è la voce di Silvia Cestaro. È un esponente della Lega, è una consigliera regionale del Veneto che ha parlato durante la discussione sulla proposta del Partito Democratico di istituire un osservatorio regionale contro la violenza sulle donne. E mentre siamo qua che chiacchieriamo su che cos'è patriarcato, cosa non è patriarcato, cosa dice Valditara, cosa non dice Valditara, ancora una volta veniamo riportati con i piedi per terra da una testimonianza di quella che è la quotidianità delle donne che subiscono violenza. E dunque sentiamocela questa voce di Cestaro.
Io ho pensato molto prima di fare questo intervento, perché volevo riportare un po' sul piano pratico la cosa, e lo dico perché è difficile dirlo, ma io questa cosa l'ho vissuta di persona quando ero una ragazza, scusate, quindi so cosa vuol dire la violenza. Lo so perché ti arriva inaspettata, ti arriva da chi non ti aspetti, da chi ti sta vicino, e ti arriva dalle persone che dovrebbero difenderti, non in casa ovviamente, fuori casa. L'ho vissuta purtroppo negli anni con tante amiche e con tante persone che hanno subito la violenza, e quello che posso dire personalmente è che non c'è una rete di protezione, perché la rete di protezione, che dovrebbe essere quella che ti sta vicino, molto spesso non ti ascolta o non ci puoi parlare perché ti senti in colpa, perché ti vedi oggetto di una cosa che non è tua, sei impura. Questa è la realtà delle cose.
E ancora.
E quindi immagino che anche Giulia, quando ha parlato con i suoi, con suo padre, con la sua famiglia, con i suoi amici, abbia provato a chiedere aiuto, ma molto spesso si banalizzano le cose, si dice: ma sai, i ragazzi sono esagerati, sarai innamorato, no? Quante volte ci si sente dire sarai innamorato e quindi fa queste cose perché pensa che così ti conquista, ti tiene più stretto, ti tiene più vicino. Non è così.
E allora fatemi dire, se posso, naturalmente da uomo, da maschio, senza spero l'accusa di essere maschilista, che c'è più bisogno di racconti così, c'è più bisogno di voci di donne che raccontino tutto questo e che dicano che cosa rappresenta tutto questo nella vita di una donna. C'è più bisogno di persone che lo dicano, che parlino chiaro, che spieghino che cos'è, per farlo capire appunto più chiaramente anche a noi uomini, per evitare che si ciarli in merito alla definizione o a una parola o a mezza parola. Raccontare la realtà quotidiana di chi vive situazioni di questo genere. E dunque onore veramente a Silvia Cestaro, anche per il coraggio che ha avuto all'interno del Consiglio regionale Veneto. Buongiorno dunque, giovedì 21 novembre, sono le 6:40 minuti e 20 secondi, c'è Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza e in redazione anche Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Valentina Pigliautile, Margherita Ina. È la squadra di 24 Mattino, della quale fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Siamo al 1200 giorni di guerra in Ucraina, di invasione russa dell'Ucraina. Ed è certamente questo il tema che domina la scena. Ieri lo abbiamo raccontato nello spazio con Paolo Mieli, il presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato la fornitura a Kiev di mine antiuomo non persistenti. Cosa sono? sono quelle che diventano inattive dopo un periodo di tempo preimpostato che varia da 4 ore a 2 settimane. E certamente questa mossa fa discutere, perché sono state vietate dal Trattato di Ottawa, sottoscritto nel 97 da 122 paesi, ma tra questi paesi non figurano gli Stati Uniti, per esempio la Russia, la Cina e l'India, solo per citare 4 paesi enormi. La Russia le ha usate regolarmente, sostanzialmente dall'inizio della guerra, e le ha messe per creare una sorta di linea di difesa, se così possiamo chiamarla, anche se la Russia è chiaramente l'attaccante, è chiaramente l'invasore. Nel frattempo il Guardian e la BBC hanno riferito di aver appreso che missili Storm Shadow di fabbricazione britannica sarebbero stati lanciati per la prima volta contro obiettivi all'interno della Russia. Da segnalare che i missili Storm Shadow, che sono quelli appunto forniti dalla Gran Bretagna, dalla Francia, forse anche dall'Italia, ma in realtà non lo sappiamo, sono già stati utilizzati dall'Ucraina ampiamente, sono quelli che hanno consentito all'Ucraina di decimare la flotta russa e quindi riprendere il controllo, per esempio appunto dei traffici in partenza da Odessa, mentre la guerra psicologica russa, se così possiamo chiamarla, prosegue, perché nella giornata di ieri le ambasciate americane e italiane sono rimaste chiuse a Kiev per un possibile attacco aereo su larga scala, e l'Ucraina ha criticato queste scelte prese dall'ambasciata americana e dall'ambasciata italiana esattamente per questo motivo. Si dice si potrebbe arrivare ad una pace con, o a una tregua, con un congelamento del conflitto, cioè ognuno, la Russia ha conquistato quello che ha conquistato, resta sulle sue posizioni e si trova un accordo di qualche tipo. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: il presidente ha ripetutamente e coerentemente dichiarato la sua disponibilità al contatto e ai negoziati, ma nessuno scenario di congelamento del conflitto. E quindi il Cremlino su questo fronte non ne vuole sentire. Dice: arriveremo fino in fondo raggiungendo i nostri obiettivi, che poi non è proprio chiarissimo, a dire il vero, quali siano. La notte ha portato anche per l'altro conflitto in Medio Oriente, o meglio la serata di ieri, lo stop americano, una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per una tregua a Gaza, perché non metteva come precondizione la liberazione degli ostaggi, mentre proseguono i bombardamenti. 15 palestinesi sono stati uccisi a Gaza dall'esercito israeliano, tra cui un soccorritore, mentre si intensificano le operazioni nel nord. Al momento siamo a 1.200.000 persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case in Libano, 400.000 bambini sfollati sono i dati dell'UNICEF, 44.000 morti circa secondo il Ministero della Sanità di Hamas nella striscia di Gaza. Il resto della giornata, ci racconta sempre sulla cronaca dell'arresto di 11 agenti penitenziari di Trapani, 14 sono stati sospesi al pubblico ufficio in un reparto nel quale venivano portati detenuti in isolamento con problemi psichiatrici o psicologici, che subivano violenze e torture, secondo quello che emerge dalle indagini della magistratura e secondo quel che si vede anche almeno in parte dalle telecamere. Facciamo sempre attenzione, naturalmente abbiamo raccontato che il processo per le violenze nel carcere delle Vallette di Torino si è concluso pochi giorni fa con delle assoluzioni, però è vero che casi di questo genere si stanno moltiplicando, a testimonianza di una situazione anche, le due cose sono parzialmente o totalmente separate, in una situazione carceraria che è estremamente complessa. Il tasso di affollamento ufficiale medio è del 107%, ma in alcune regioni siamo al 134%, in Puglia, in Lombardia al 130%, una situazione difficile che poi viene aggravata da fatti di questo genere, ammesso naturalmente che siano provati. Sul fronte politico poco da dire, quello che sapete: si è trovato l'accordo su Ribera e Fitto, per quanto fragile sia la Commissione Europea dovrebbe nascere così com'è. Il traffico
24 mattino.
Morire a 26 anni di lavoro nero e non qualificato è una vergogna. 26 anni, uno dovrebbe avere già un lavoro da tempo oppure completare un ciclo di studi. Questo che manca, politiche attive del lavoro in Italia e recuperare i giovani non qualificati, qualificarli secondo percorsi di formazione, come fanno in altri paesi, vedi Germania.
Sì, cara ascoltatrice, lei ha perfettamente ragione in linea di principio, ma qua parliamo di un caso, ripeto ancora una volta, mi scuso se non riesco a trovare un'espressione diversa, ma è veramente un buco nero della Repubblica quello che è successo a Ercolano, cioè una fabbrica fantasma nella quale muoiono 3 lavoratori, naturalmente in nero perché la fabbrica è fantasma, con controlli che evidentemente non sono mai arrivati, con probabilmente un pezzo di quel luogo nel quale si sapeva perfettamente cosa stava succedendo, una parte di cui, in una parte di quel luogo. Signori miei, è francamente inaccettabile.
Simone, c'è bisogno di più voci maschili che parlino ad altri uomini, perché noi donne lo sappiamo che cosa vuol dire la violenza, sono i maschi che devono apprenderlo e non possono apprenderlo da noi, possono apprenderlo da altri uomini.
Non lo so, può darsi che dobbiamo essere più vocal, come si direbbe nel mondo anglosassone su questi temi. Detto ciò, ripeto, il racconto, o meglio quello che è stato detto nel Consiglio regionale Veneto dalla consigliera è, secondo me, è di grande forza anche per il modo nel quale l'ha detto Silvia Cesaro. Ripeto, ancora una volta, onore a lei per aver avuto questa forza e questo coraggio. Dunque, arriva il nuovo codice della strada. L'Aula del Senato ha approvato, 83 sì, 47 no, un astenuto. Il provvedimento diventa definitivo, è parte delega al governo e quindi in parte il governo dovrà normare nello specifico alcune cose e poi ci saranno i famosi decreti attuativi che sono il diavolo che si nasconde nei dettagli. Sanzioni più dure per chi usa il cellulare alla guida, per i monopattini obbligo di targa, casco e assicurazione, sospensione della patente per chi abbandona animali in strada e fino a 7 anni di reclusione se questa azione provoca un incidente stradale mortale perché diventa omicidio stradale, stretta su alcol e utilizzo di stupefacenti e questo e molto altro. Ieri abbiamo parlato della questione dei monopattini, oggi con un parlamentare di Forza Italia, oggi ci occupiamo invece della posizione delle opposizioni, che è nettamente contraria, in parte contraria alle norme che sono state varate, almeno nell'impianto generale. Andrea Casu, deputato del Partito Democratico, che ha seguito molto questa vicenda, anche se ieri non ha votato perché ovviamente è in un'altra camera. Casu, buongiorno e benvenuto, eccoci.
Buongiorno, avevamo votato 6 mesi fa alla Camera e avevamo votato per 6 mesi gli emendamenti in commissione, quindi li abbiamo votati. Purtroppo anche ieri un'altra occasione persa, nessuna delle ulteriori proposte che insieme a associazioni, comitati, avevamo presentato è stata accolta.
Quali sono le vostre proposte che non sono state accolte e che avrebbero migliorato secondo voi questo provvedimento?
Allora, questo provvedimento fa un errore gravissimo, perché noi abbiamo nelle nostre strade un enorme problema di violenza stradale, del più forte che schiaccia il più debole e che lo uccide, oltre 3.000 morti, oltre 23 miliardi di costi sociali legati agli scontri stradali. Se veramente garantissimo più sicurezza stradale, avremmo tutte le risorse che servono per la sanità, per la scuola, per i trasporti, che non stiamo trovando in questa manovra. Però questo codice criminalizza alcuni comportamenti e interviene in maniera molto dettagliata su alcuni aspetti, ma dimentica completamente la velocità e la disattenzione, che sono le principali cause di scontri e sono le principali cause di morti. Per quanto riguarda poi la questione degli interventi,
mi scusi, però lei diceva sulla disattenzione, però sulla disattenzione, per esempio, la stretta sull'uso del cellulare, dei tablet, eccetera,
le posso dire cosa è successo?
Dica.
Che quando io ho presentato degli emendamenti dicendo che tra le sospensioni di patente breve non avevano inserito nemmeno la guida con lo smartphone, hanno accolto la riformulazione di un nostro emendamento dell'opposizione su questo. Però le faccio notare un aspetto incredibile, a patto giustamente l'esempio dell'omicidio stradale per chi abbandona un animale per strada. Ma lei lo sa che non c'è l'aggravante di omicidio stradale se uno uccide un bambino mentre sta guidando e facendo una diretta social? E questa richiesta che noi abbiamo fatto non è stata accolta, quindi viene considerato all'ordinamento più grave uccidere una persona dopo aver bevuto due bicchieri di vino che compiendo l'azione di fare una diretta social nel momento in cui si uccide. Questo perché? Perché è chiaro che ci sono alcuni comportamenti che vanno contrastati, ma vanno contrastati tutti i comportamenti che uccidono le vite, ed è molto più difficile spiegare a tutti noi che quei 7 secondi in cui guardiamo una notifica mentre siamo alla guida possono fare la differenza fra la vita e la morte, perché significa guidare, se vai a 50 km orari, per 100 metri a occhi chiusi. È chiaro che non è semplice da accettare, è chiaro che significa fare dei forti cambiamenti, ma se non facciamo questi cambiamenti continueremo a contare le morti.
Senta Casu, invece sul fronte della velocità, cos'è che non interviene, cos'è che non c'è secondo voi all'interno del provvedimento?
Allora, è totalmente inutile intervenire sulle sanzioni se non si garantisce la possibilità di effettuare i controlli, anzi i controlli vengono resi più difficili, viene preso ancora più difficile la possibilità di collocare gli autovelox, addirittura nelle aree urbane dove si concentra la maggior parte dei morti, in determinate aree non sarà nemmeno più possibile metterli gli autovelox. Si sta facendo un intervento che sulla carta va nella direzione della sicurezza stradale, ma che nella realtà non garantirà più sicurezza. Le faccio un esempio: noi abbiamo chiesto di usare le nuove tecnologie. Per la limitazione della velocità è già possibile in alcuni mezzi installare un limite di velocità per non superare il limite che è previsto sulle strade. È possibile avere delle impostazioni default per evitare che il cellulare possa essere utilizzato e invece possa essere utilizzato solamente per via vocale. È possibile utilizzare dei sensori per gli angoli ciechi dei mezzi pesanti. Ma lei sa che oltre 200 persone, viene stimato dalle associazioni, muoiono ogni anno schiacciate dai mezzi pesanti perché giustamente non sono neanche viste, perché ci sono degli angoli ciechi in cui non c'è la possibilità di visuale. Ora, nei nuovi mezzi c'è un obbligo europeo, fortunatamente, di inserire dei sensori per indicare la presenza di persone fragili negli angoli ciechi dei mezzi pesanti. Noi abbiamo chiesto, mettiamolo in tutti i mezzi, fermiamo la scia di sangue. Anche su questo il governo ha votato contro, rimandando la discussione di tutto quello che poteva salvare le vite oggi a questa discussione sulla legge delega, nella quale noi continueremo a esserci, perché porteremo la voce delle associazioni delle vittime della strada, tutte mobilitate contro questo codice, insieme ai comitati, alle associazioni, perché la visione che c'è in questo codice va nella direzione opposta a quello che stanno facendo tutti i grandi paesi europei.
Grazie Andrea Casu, deputato del Partito Democratico, che ha seguito, come avete capito, con un certo cuore, mi viene da dire, questo provvedimento, sul quale torneremo naturalmente, sentiremo le voci più varie, come ovvio che sia. Buona giornata a Casu, noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo subito dopo.